Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 13 dell'Evangelo secondo Giovanni. Con questo capitolo entriamo in una nuova sezione dell'Evangelo di Giovanni, che va fino al capitolo 17, quindi dal 13 al 17. Questi capitoli coprono un periodo di circa 36 ore, 36 ore di sicuro. Più probabilmente si tratta di 24 ore. Ma 36 di sicuro. Questo periodo inizia con la notte in cui Gesù viene tradito e la sua preghiera nel capitolo 17 viene prima, in un tempo imprecisato, ma comunque antecedente rispetto all'esperienza del giardino. Quindi questi 5 capitoli coprono un tempo molto breve della vita di Gesù. Ma si tratta di un tempo veramente molto molto importante, tanto che Giovanni dedica quasi un quarto del suo Vangelo a queste 24 ore. E da questa particolare cura di Giovanni nel descrivere queste 24 ore, capiamo quanto sia importante quello che viene detto. Dobbiamo quindi osservare con attenzione, meditare con cura ciò che viene detto in questo breve periodo. Il libro dell'Apocalisse è il libro della rivelazione di Gesù Cristo. Letteralmente del togliere il velo, dello svelare. Ma anche questi 5 capitoli ce lo mostrano, ce lo svelano, e ci mostrano in particolare il suo cuore. Leggiamo al versetto 1: Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Cioè li amò completamente, in modo completo, fino alla fine. Teleios è la parola in greco e significa anche fino al completamento della loro redenzione. Li amò fino al punto di portare a compimento la loro redenzione, cosa che sarebbe costata la sua vita. Li amò fino alla fine. Tra qualche capitolo leggeremo di Gesù che dice ai suoi discepoli: Non c'è cosa più grande per un uomo che dare la sua vita per i suoi amici. Amore fino alla fine. Ed è così che Gesù ha amato i suoi discepoli. È glorioso accorgersi che noi siamo tra quelli, tra i discepoli che Gesù ama fino alla fine. Quanto ti ama Gesù? Ti ama in modo totale, perfetto, fino al compimento della tua redenzione. Quindi questo avviene poco prima della celebrazione della Pasqua da parte di Gesù e i discepoli, sapendo che l'ora era venuta. Vi ricordate che all'inizio del Vangelo di Giovanni abbiamo trattato con questo aspetto: l'ora mia non è ancora venuta. E quando volevano prenderlo per farlo re, Gesù si nascose da loro, perché la sua ora non era ancora venuta. Quell'ora si riferiva sempre al momento in cui Gesù avrebbe fatto quel sacrificio supremo, necessario per la nostra redenzione. Quella era l'ora in cui egli sarebbe stato glorificato, glorificato per la sua sottomissione al Padre, per aver accettato di andare sulla croce e morire per i nostri peccati. E finita la cena, cioè la cena della Pasqua, sicuramente Gesù e i suoi discepoli hanno consumato la cena secondo la tradizione ebraica. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e da Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi preso un asciugatoio se lo cinse. La cena è finita, Satana è entrato nel cuore di Giuda Iscariota e Gesù, sapendo che la fine è giunta e che questa è l'ultima volta che cena con i suoi discepoli, prende un asciugatoio e se lo mette addosso, se ne cinge. Un uomo cinto di un asciugatoio era uno schiavo, quello era il segno distintivo di uno schiavo. E per giunta di uno schiavo del più basso ordine. E Gesù appunto si cinse di questo asciugatoio e i discepoli non compresero cosa stesse facendo. Perché si è cinto di questo asciugatoio? Che significa? Gli schiavi fanno così. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Penso che l'enfasi sia sul pronome. Tu lavare i piedi a me? Aspetta un attimo. Pietro non capiva. Quell'azione non era congruente. Gesù è il Signore. E il Signore non deve lavare i miei piedi. È un po' come quando Giovanni Battista si vede arrivare Gesù che vuole essere battezzato. Aspetta un attimo. Sono io che dovrei essere battezzato da te. E Gesù rispondendo: Lascia stare così. È bene che noi adempiamo ogni giustizia. Così Pietro è scioccato. Gesù rispose e gli disse: Quello che io faccio, ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Non capisci quello che sto facendo, ma fidati. Abbi pazienza e lo capirai più tardi. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Pietro si oppone decisamente. È qualcosa che non ha senso. È qualcosa che non riesce proprio ad accettare. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Mi piace Pietro. Non capisce sempre. Non capisce tutto. Ma è sempre ben disposto con il Signore. Gesù gli disse: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Ora il lavaggio dei piedi era una pratica comune tra i romani, alle terme. Dopo che avevano lasciato le vasche, si sporcavano i piedi camminando verso gli spogliatoi, e quindi dovevano, una volta arrivati agli spogliatoi, dovevano lavarsi di nuovo i piedi prima di vestirsi e andar via. Questa era la prima cosa che facevano, perché camminando i piedi si sporcavano nel tragitto dalle vasche agli spogliatoi. Erano completamente puliti, erano stati nelle vasche, nei bagni, per un'ora o due, ma si sporcavano i piedi nel passaggio dalle vasche agli spogliatoi. Quello che Gesù sta dicendo in sostanza è questo: mentre camminiamo attraverso il mondo, possiamo prendere un po' di sporcizia attraverso il contatto con il mondo, ma quella contaminazione è solo superficiale, non è sulla testa, sulla mente, non è nella mia vita. Quindi c'è solo bisogno di lavare i piedi. Il tuo cuore è già purificato, la tua mente è già pulita, devi solo lavarti i piedi, liberarti di quella sporcizia. Venire in chiesa, magari dopo una settimana di contatto con il mondo, in cui abbiamo ascoltato un linguaggio volgare o cose di questo tipo. Eravamo seduti al ristorante ieri e abbiamo dovuto ascoltare la donna dal linguaggio più volgare e terribile che abbia mai visto, seduta ad un tavolo vicino. Spero che stia ascoltando questa sera. Ma quanto era disgustoso il suo linguaggio. E parlava ad alta voce, gridava, e neanche si limitava a dirle sottovoce quelle cose. E io mi sono sentito: Oh Signore, lava le mie orecchie, liberami da questa sporcizia, lava la mia mente, liberami da questa sporcizia, questo inquinamento che proviene dalla sua bocca. E siamo obbligati ad incontrare queste cose camminando nel mondo. C'è questa contaminazione sulla superficie, superficiale. E quanto è bello venire in chiesa, sedersi alla presenza del Signore e farsi liberare di tutta questa sporcizia. E Gesù disse: Voi siete purificati a motivo della parola che vi ho predicato. Ed è bello venire ed essere purificati dalla parola di Dio. Quindi Gesù precisa, no, no, non si tratta di una pulizia fisica. Ti ho detto che non avresti capito, Pietro. Gesù disse, voi siete purificati, ma non tutti voi. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? E sono sorpreso che Pietro non abbia risposto, sì, ho capito, ci hai lavato i piedi, ma non avrebbe capito il punto. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Fate bene a chiamarmi signore e maestro, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ora, a causa di quello che abbiamo letto, alcune chiese praticano il rito del lavaggio dei piedi, e alcune chiese hanno delle riunioni speciali in cui c'è il lavaggio dei piedi. E queste riunioni speciali magari vengono fatte anche regolarmente, come se questo fosse un elemento basilare del culto. Io personalmente non ho nulla in contrario, non sono contro questo. Se vogliono fare il lavaggio dei piedi, sono liberi di farlo. Non mi dà fastidio. Qualche volta c'è stato pure qualcuno, un po' strano a dire il vero, che è venuto da me e voleva lavarmi i piedi. Beh, in realtà, sapete, loro usano acqua fredda. Certo, se usavano dell'acqua calda mi sarebbe pure piaciuto, ma purtroppo usano acqua fredda. Comunque è qualcosa che posso accettare. Non ho seri problemi a riguardo, ma credo che in queste riunioni in cui si fa il lavaggio dei piedi la gente rischi di perdere completamente il senso, il significato di questa azione. E il senso è servirsi l'un l'altro. Ora, all'epoca di Gesù, servire una persona era dimostrato lavandogli i piedi, ma oggi non viviamo più in quell'epoca dove c'era la schiavitù. Non viviamo più in un'epoca dove ci sono sandali aperti e sentieri o strade polverosi. Quindi lavare i piedi ad una persona non è un atto normale, non è un atto comune. Non lo è affatto nella nostra cultura. Ma puoi mettere in pratica questo principio, non so, tagliando il prato del vicino o andando a buttare la spazzatura. Il senso di tutto è che io dovrei essere disponibile a servire gli altri, a prendere il posto di un servo per venire incontro a un mio fratello nei suoi bisogni, per il Signore. Non sono troppo grande, troppo importante per servirti. È semplicemente quell'atteggiamento che ti fa dire, non sono troppo importante per fare quella cosa. Ora, mio padre veniva da una famiglia aristocratica. Mio nonno era vicepresidente delle Ferrovie del Pacifico Meridionale e mio padre è cresciuto in scuole particolari, avendo la servitù in casa e altre cose di questo tipo. E quindi mio padre aveva delle opinioni particolari riguardo alcune cose. E uno Smith non faceva mai piatti, non spazzava mai a terra, non si occupava mai dell'auto, non falciava mai il prato. Queste non erano cose che uno Smith si abbassava a fare. E questo è il modo in cui è cresciuto, e questo gli è stato insegnato. Pulire a terra era troppo umile, non era una cosa degna di uno Smith. Ora mia madre divenne una Smith, ma in qualche modo questo non valeva per lei. Non era troppo umile per lei lavare a terra o pulire i piatti. Ma era abituato così, la pensava così e c'erano cose che semplicemente non faceva. Erano indegne per lui. Aveva sempre camicia e cravatta, anche a tavola. Aveva sempre il suo tovagliolo di lino, sempre pulito. Noi altri usavamo tovaglioli di carta, ma per lui era diverso. Ora Gesù in altre parole sta dicendo: non vi sono compiti troppo umili per voi. Servitevi gli uni gli altri. Abbiate l'attitudine di un servitore, l'uno verso l'altro. Siate disposti a dare voi stessi per servire i bisogni degli altri. Non vi mettete su di un piedistallo, non vi innalzate fino al punto di esigere che gli altri vi servano. Guardate, vi ho lasciato un esempio, l'esempio di considerarvi servi l'uno dell'altro, e naturalmente stava parlando ai discepoli, che sarebbero stati i primi ministri della Chiesa. E quando sei un ministro dell'Evangelo, un servo di Dio, non puoi avere un'alta opinione di te stesso e pensare che gli altri debbano dipendere da te perché sei il ministro. Devono portarti il caffè quando arrivi, devono farsi avanti e chiederti se possono fare qualcosa per te. Io sono il ministro, io sono il pastore. È triste, ma diversi responsabili o pastori iniziano a pensare così. Io sono il pastore, devo essere servito e riverito. Non è così. Non è quello che la parola ministro significa. La parola ministro significa servo. E questa parola significa che sono io quello che dovrebbe portarti il caffè. Sono io quello che dovrebbe avvicinarti la sedia o farti sentire comodo. E quando arrivo al punto di pensare che sono io quello che deve essere servito e riverito, è meglio che mi trovi qualcos'altro da fare. Quando non sono più disposto a servire e a prendermi cura dei bisogni di qualcun altro, mi faccio più grande del mio Signore stesso. Allora sì che sono nei guai. Non ho più la stessa attitudine del mio Signore e quindi non sono più suo rappresentante. Attitudine di servo. Gesù disse: capite quello che vi ho fatto? Se dunque io che sono il Signore e il Maestro, ed è vero, io sono il Signore e il Maestro, se io vi ho lavato i piedi, non vi mettete su di un piedistallo, non vi mettete nella posizione in cui sono gli altri che debbono servire voi. Voi dovete servire i bisogni degli altri. Dio ci aiuti. C'è bisogno di più ministri che sono servitori. Questi sono i veri ministri di Gesù Cristo. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non se le sapete, ma se le fate. Perché saperle non è abbastanza. Giacomo dice: siate facitori della parola e non soltanto uditori. La gioia del servire, del servirsi l'un l'altro nel corpo di Gesù Cristo, è veramente una gioia. Ora, ammetto che ci sono momenti in cui non trovo così tanta gioia nel servire. Alcune delle riunioni che ho fatto, lo posso ammettere tranquillamente, non mi hanno dato grande gratificazione, è vero, soprattutto quando devo raccogliere i mozziconi delle sigarette intorno alla chiesa. È uno dei compiti che più detesto. Forse perché quando ero bambino mia madre mi ha sempre detto: non toccare mai una sigaretta, e mi sembra di disubbidire ogni volta che ne raccolgo una. Ma odio toccarle. Ma poi quando tutto arrabbiato raccolgo le cicche, il Signore mi dice: per chi lo stai facendo? E io rispondo: per te, Signore. E lui: allora perché ti sei seccato? Non lo so, Signore, mi dispiace. Ma nella maggior parte dei casi trovo gioia nel servire. E Gesù dice: in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. E quindi sto servendo il Signore quando servo gli altri. Tutto quello che faccio per gli altri, in realtà lo faccio per Lui, sono suo servo. E lui mi ha comandato di servire la Chiesa, il corpo di Gesù Cristo. Quindi quando servo la Chiesa sto ubbidendo ai suoi ordini, e quando ubbidisco ai suoi ordini servo la Chiesa. Non si possono separare queste due cose, sono strette insieme, sono legate. E Gesù dice: non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura: colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate che io sono il Cristo. E qui Gesù usa quel nome di Dio nell'Antico Testamento: affinché crediate che io sono. Io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che manderò, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Una catena dunque. Se ricevi qualcuno che il Signore ha mandato, ricevi il Signore. E se ricevi il Signore, ricevi il Padre. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. Gesù sapeva tutto di Giuda. Sapeva chi era e che cosa stava per fare. Ma lo stesso questo lo turba, che Giuda, dopo essere stato con lui, l'avrebbe tradito. E Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Or uno dei suoi discepoli, e ovviamente è Giovanni che sta parlando di se stesso, è lui questo discepolo di cui si parla qui, è lui quello che sta inclinato sul petto di Gesù, uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Giovanni era senza dubbio una persona amabile, è chiaro, è evidente dai suoi stessi scritti. Egli parla sempre con amore e parla molto spesso di amore. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava.
Avanti, chiediglielo. Chiedigli di chi sta parlando.
E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? Gesù rispose: è colui al quale io darò il boccone, dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ora questo gesto dell'intingere il boccone e darlo ad una persona, in quei giorni era un po' come oggi brindare a qualcuno. È un gesto di amicizia. E a quei tempi intingere il boccone e darlo all'altra persona significava qualcosa di bello, che si era amici di quella persona. Come ad una cerimonia, ad una festa, un amico brinda a un altro amico. E credo che Gesù sta ancora dando una possibilità a Giuda. Giuda, se vuoi, puoi ancora evitare tutto ciò. Puoi ancora fermarti. Non sei obbligato a farlo. Giuda, anche se hai preso già accordi con i sacerdoti, anche se hai già trattato con loro, e siete già giunti ad un accordo, vorrei essere ancora tuo amico. Or dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Allora Gesù gli disse: quello che fai, fallo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto: compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. L'ora è giunta, sto per essere glorificato. Come? Abbastanza stranamente, con l'essere crocifisso. Figlioli, è l'unica volta che Gesù usa questo termine, ed è un termine molto tenero, molto affettuoso. Giovanni lo usa nelle altre sue lettere, figlioli, figlioletti. Per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il nuovo comandamento è un tipo di comandamento che include tutto. Non ti devi più preoccupare di essere attento a non rubare, non mentire, non testimoniare il falso, non commettere adulterio. Non ti devi più preoccupare di tutti questi, se ubbidisci a questo unico comandamento. Amatevi gli uni e gli altri, come io ho amato voi. Cioè, con un amore supremo, un amore disposto al sacrificio, un amore che dà. E questo è il tipo di amore che Gesù vuole che abbiamo l'uno per l'altro. E attraverso questo segno il mondo saprà che siamo veramente discepoli di Gesù Cristo, quando abbiamo questo tipo di amore. Ora non credo che noi abbiamo questo tipo di amore, ma lo vediamo in piccola misura. Vediamo a tratti delle dimostrazioni di questo tipo di amore. Ma per la maggior parte del tempo abbiamo molta strada da fare, perché il suo amore per noi è un amore supremo, un amore che si sacrifica. Gesù diede se stesso per noi. È così che ci ha amato, e questo è il tipo di amore che ci chiede, come Egli ci ha amato. Giovanni, nella sua prima epistola, al capitolo 3, al versetto 14, dice: sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quindi il nostro amore l'uno per l'altro è prima di tutto un segno per il mondo, affinché sappiano che siamo discepoli di Gesù, ma è anche un segno per noi stessi. Io so che sono passato dalla morte alla vita per questo amore che Dio ha messo nel mio cuore, per la famiglia di Dio. Possa Dio operare in noi e possano i nostri cuori essere aperti a quest'opera, in modo che possiamo amare di più e sempre di più, non a parole, ma a fatti, nelle opere che facciamo l'uno per l'altro. Questo significa amore veramente. Oh, che Dio operi nei nostri cuori. Permetti al Signore di operare. Chiedigli che il suo Spirito operi in te, perché il frutto dello Spirito è amore. E abbiamo bisogno di questo tipo di amore, come testimonianza per il mondo intorno a noi, che noi siamo veramente Suoi discepoli. Io vengo spesso meno in quest'area, purtroppo. Sono spesso mancante nell'amore. Troppo spesso cerco le cose per me. Cerco di soddisfare me stesso, quando invece dovrei essere più interessato agli altri. Sono così occupato a prendermi cura di me, dei miei bisogni, mentre dovrei essere interessato ad occuparmi dei bisogni degli altri. Anch'io ho bisogno che Dio metta questo amore nel mio cuore. Apriamo tutti quanti i nostri cuori, ora, per un attimo, e chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo, che opera in noi, possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che amiamo gli altri come amiamo noi stessi. E chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo che opera in noi possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ha amato noi. Padre, ti preghiamo in questo momento che tu faccia un'opera speciale attraverso il tuo Spirito Santo. Ti preghiamo che Egli metta nei nostri cuori questo tipo di amore. Ci accorgiamo di non avere la capacità di produrlo in noi stessi. È più di un'emozione umana, è una capacità che viene da Dio, e solo Tu puoi darcela. Signore, noi vogliamo questo tipo di amore. Vogliamo che la nostra vita sia caratterizzata da questo tipo di amore. Signore, opera in noi ora. Fa che il tuo Spirito Santo ci riempia ora. Ci riempia del tuo amore. Fa che possiamo veramente amarci l'un l'altro. Amarci proprio come ci hai amato tu. Grazie, Signore, per l'opera tua in questo momento. Continua ad operare in noi fino a quando il tuo amore non sarà perfetto in noi. Nel nome di Gesù. Amen. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gesù gli rispose: là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Ora non mi puoi seguire, Pietro, ma più tardi potrai. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. Tra poco tempo, forse meno di 24 ore, Gesù si troverà a dire a Pietro: Pietro, prega con me. Ho veramente bisogno di aiuto. Ho bisogno di qualcuno che preghi con me. Prega con me, Pietro. Ma quando tornerà da Pietro, lo troverà che dorme. E dirà a Pietro: oh Pietro, bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Ed è lo stesso qui. Io credo che Pietro fosse veramente sincero quando diceva: Signore, darò la mia vita per te. Io credo che Pietro volesse dire proprio ciò. In nessun modo metto in discussione l'amore di Pietro, la sua devozione e la sua sincerità verso il suo Signore. Il suo spirito era veramente pronto, ma la sua carne era debole. Purtroppo mi ritrovo spesso anch'io in questa condizione, quando il mio spirito è veramente desideroso di fare la cosa giusta. Ora ci sono anche volte in cui il mio spirito non è affatto desideroso di fare la cosa giusta. Ma ci sono volte in cui il mio spirito desidera fare la cosa giusta. Ma la mia carne è debole. Quando certe volte dico qualcosa che non devo dire di qualcuno o a qualcuno, o sono troppo frettoloso nel parlare e dico qualcosa di cui poi devo chiedere scusa, quello è il caso in cui il mio spirito non è pronto, perché mi sembra che in qualche modo si siano meritati che io dicessi quella cosa. E il Signore inizia a parlare al mio cuore: ehi, questo è sbagliato, devi andare a chiedere scusa. E io rispondo: oh no, non voglio, Signore, il mio spirito non vuole. Così spesso questo è il mio problema. Il Signore mi mette in cuore di fare una certa cosa e io dico: non sono pronto, non la voglio fare, non voglio fare quella cosa. Così il Signore mi deve rendere prima desideroso di essere desideroso, perché non voglio affatto fare quella cosa. Ma poi ci sono altre volte in cui il mio spirito è veramente pronto, è desideroso, ma la mia carne è debole e non riesco. Pietro era sincero, il suo amore per il Signore era genuino, la sua dedizione era autentica e Pietro era veramente convinto di poter dare la sua vita per il Signore. E forse avrebbe anche potuto farcela. Ma spesso è più difficile vivere per Gesù che morire per Gesù. Se qualcuno viene da te con una pistola e dice: rinnega il Signore o ti faccio fuori, magari in quel momento hai anche la forza di dire: vai avanti, procedi pure, andrò col Signore, andrò in gloria. Ma il problema spesso è vivere per Gesù, e questo può risultare molto più difficile che morire per Lui. Questo è quello che Pietro ha scoperto, rimanere fedele, rimanere fermo davanti alla gente quando questa donna va da lui e dice: «Oh, tu sei uno dei suoi, ti ho visto con lui». «Di cosa stai parlando?» «Io non lo conosco affatto, sto solo qui a riscaldarmi le mani davanti a questo fuoco». «Oh, sì che sei uno dei suoi, ne sono sicura». «No, ti dico che non lo conosco». Quindi vivere per Gesù era il problema per Pietro. Morire per lui era un'altra cosa. Nel giardino era pronto a tirar fuori la spada e ad usarla. Ma spesso il Signore ci chiama non a morire per lui, ma semplicemente a vivere per lui. «Signore, sono pronto a morire per te». Ma Pietro, tu fallirai, tu verrai meno in questo tuo proposito. Il vostro cuore non sia turbato. Il cuore dei discepoli era turbato per quello che Gesù aveva detto. Possiamo leggere la fine del capitolo 13. «Io vado via, e dove vado voi non potete venire». Aveva parlato della sua morte, aveva parlato del suo tradimento. Stava dicendo cose veramente dure da accettare per loro. E ora dice: «Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me». Voi credete in Dio? È una dichiarazione e una domanda allo stesso tempo. Voi credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. La parola dimora qui significa luoghi in cui si abita, luoghi in cui si vive. Vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, per molti anni ho sentito che questo passo della Scrittura parla di bellissime cose che Dio ha per noi lassù nel cielo. Così quando arriveremo in cielo, Pietro ci aspetterà alla porta, poi ci porterà attraverso la città santa, lungo la pianura della gloria, e poi in una meravigliosa foresta di alberi rigogliosi, dove troviamo queste stupende ville in stile coloniale, con verande, portici e dei ruscelli che passano vicino. E ho sentito queste interpretazioni riguardo a questa dimora. Ma col passare del tempo sono giunto a ritenere che quello di cui si sta parlando qui, ciò di cui parla Gesù, non è una bellissima villa che lui ha costruito in cielo per me, ma credo invece che ciò a cui si riferisca sia il nuovo corpo, quel corpo che riceverò quando lascerò questa vecchia tenda. L'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi al capitolo 5, al versetto 1 dice: «Sappiamo infatti che questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta. Noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste». Ora Dio ha questo nuovo corpo per noi, di molto superiore al corpo attuale nel quale viviamo. Questo corpo in cui viviamo è paragonato ad una tenda, un luogo temporaneo in cui vivere, in contrasto con l'edificio fatto da Dio e non da mano d'uomo, che è eterno nei cieli. Questo nostro corpo attuale ha elementi meravigliosi, ma anche aspetti deboli, che non sono così meravigliosi. Questo corpo in cui viviamo subisce gli effetti dell'età, vi sono dei processi di invecchiamento in atto, e quindi noi cresciamo e invecchiamo, e più invecchiamo più le capacità di questo corpo diminuiscono, e non siamo più in grado di fare le cose che vogliamo fare o che riuscivamo a fare prima. E certe volte proviamo scioccamente a fare quelle cose che eravamo abituati a fare prima, e ci accorgiamo che l'età ha avuto degli effetti sul nostro corpo. Il corpo si deteriora, il corpo è soggetto a malattie, a debolezze. Ora Dio ha un nuovo corpo per me, è di gran lunga superiore a questo corpo. Non avrà bisogno di dormire per recuperare le forze. E se avessi una villa, non avrei bisogno di un letto nella villa. perché il corpo non avrà bisogno di quel tempo di riposo e di recupero delle energie. Probabilmente non ci sarà una cucina, perché forse il corpo sarà nutrito da altri tipi di cibo, e forse il corpo li assimilerà completamente, e quindi non serviranno bagni. Quindi quando il Signore dice che sta preparando un posto per noi in cielo, io credo che stia parlando del nuovo corpo che Egli sta preparando per noi. L'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. È là, nel regno di Dio, in quello stato perfetto, in quella nuova condizione. Là dimoreremo, lì vivremo e dimoreremo con Lui per sempre. Ora, la sua promessa è che io andrò in cielo, vi preparerò un luogo, in modo che dove sono io sarete anche voi. E il Signore ha mantenuto la promessa fatta ai Suoi discepoli. È venuto e ha preso ciascuno di loro, e ora loro stanno dimorando con Lui nel Suo regno. Egli ha mantenuto la Sua parola, e la manterrà anche con noi. E uno di questi giorni Gesù verrà e ci porterà con sé, affinché dove sono io siate anche voi. E arriva un tempo nella vita in cui lasciare questo corpo e andare col Signore diventa molto più preferibile che rimanere in questo corpo, quando il Signore verrà per riceverci presso di Lui. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Ora Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora ecco di nuovo una di quelle dichiarazioni forti e radicali fatte da Gesù. La settimana prima aveva detto: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi vive e crede in me non morirà mai. Radicale, forte. Ora fa un'altra dichiarazione radicale. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui Gesù sta dicendo che Lui è l'unica via, l'unico modo per cui un uomo possa arrivare a Dio. Ora ci sono delle persone che dicono: tutte le strade portano a Dio, tutte le religioni portano l'uomo a Dio. No, davvero, non è così. C'è un'unica strada che porta al Padre, e questa strada è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre. La gente può provare a cercare altri dei e servire altri dei, ma non servirà il solo vero Dio se non attraverso Gesù Cristo. Nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Un paio di mormoni sono venuti a casa l'altro giorno e io ho detto loro: il problema è che voi parlate come parlo io, ma non credete quello che credo io. Le vostre parole sono come le mie parole, ma non significano la stessa cosa. Voi dite che credete nella salvezza per fede attraverso Gesù Cristo e la sua morte per voi. Sì, hanno detto, è vero, noi crediamo che Gesù è morto per i nostri peccati e siamo salvati perché crediamo in Lui. E io ho detto: sì, ma il Gesù in cui voi credete è un Gesù diverso da quello in cui credo io, perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero. E voi credete che Gesù è il fratello di Lucifero, o mi sbaglio? E loro hanno risposto: sì, noi crediamo che è il fratello di Gesù. E io ho detto: allora si tratta di un Gesù diverso da quello in cui credo io, perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero, ma è l'unigenito figlio di Dio. E se fosse fratello di Lucifero, dato che Lucifero è un essere creato, allora anche Gesù dovrebbe essere un essere creato. E ciò lo metterebbe su un livello totalmente diverso dal livello in cui la Bibbia lo pone. Egli che era nel principio con Dio e non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Quindi voi dite di credere in Gesù, ma è un Gesù diverso. Voi predicate un altro Gesù, un Gesù diverso da quello che descrive la Bibbia. E voi predicate quindi un altro Dio, perché il Dio in cui credo io non è un uomo che è asceso in cielo, e tantomeno credo che voi diventerete dei. E voi invece credete che Dio è un uomo che è asceso in cielo, così come voi quando ascenderete in cielo diventerete degli dei. E quindi anche se usate gli stessi termini, Dio e Gesù, si tratta in realtà di un diverso Dio e di un diverso Gesù di quello in cui confido io. E così Gesù dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Questa è una dichiarazione radicale. Molti desidererebbero che Gesù non avesse mai detto una cosa simile. Siamo spesso accusati come cristiani di essere troppo stretti, troppo chiusi. Ah, dovete essere più aperti nella vita. Sicuramente Dio non può aver ristretto il sentiero ad un'unica via. Beh, questo è quello che ha detto Gesù. Se dite che ciò non è vero, allora Gesù non è più degno di fiducia. E tutta la sua parola, quindi, non è più degna di fiducia. E Gesù non ha fatto queste dichiarazioni a caso. Gesù ha fatto queste dichiarazioni radicali perché voleva obbligare le persone a decisioni radicali. Egli è l'unica via al Padre. Se ci fossero altre vie al Padre, allora ne consegue che Gesù non stava dicendo la verità. E se non stava dicendo la verità, come puoi credere ad ogni altra parola che ha detto? Allora chiamatemi pure ristretto. Chiamatemi chiuso. Chiamatemi come vi pare. Gesù ha fatto questa dichiarazione radicale e possiamo o crederci o non crederci. E Gesù continua dicendo: «Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto». Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo io sono stato con voi, e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre». Che dichiarazione radicale! Gesù si sta avvicinando alla fine della strada e sta facendo una dichiarazione radicale dopo l'altra. Chi ha visto me ha visto il Padre. Volete vedere il Padre? Mi siete stati vicino per molto tempo. Se avete visto me, avete visto il Padre. E Gesù continua dicendo: «Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Sono qui e sto rappresentando il Padre. E se avete visto me, avete visto il Padre». Oh, sarebbe stato bello se tutti noi fossimo stati in grado di dire una cosa del genere. Dio l'avrebbe gradito. Ma il problema è che nessuno di noi può. Io devo rappresentare Dio sulla terra. Io sono chiamato a fare le opere di Dio. Io sono chiamato a pronunciare le parole di Dio. Ma purtroppo spesso compio le mie proprie opere e pronuncio le mie proprie parole. E quindi è impossibile per me dire: se avete visto me, avete visto il Padre. In alcuni casi forse sì, ma non certo in tutti. Ma Gesù in ogni momento della sua intera vita è stato un perfetto rappresentante del Padre. In tutte le sue opere, in tutte le sue parole, in tutto e per tutto, egli ha rappresentato il Padre. E così volete sapere com'è Dio? Beh, potete guardare Gesù Cristo, perché lo scopo della sua venuta era quello di manifestare Dio all'uomo. Ebrei 1:1 dice: «Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio». Dio si è rivelato nel passato attraverso i profeti, ma ora si rivela attraverso la sua perfetta rivelazione, attraverso il suo proprio Figlio. E se avete visto Gesù, avete visto il Padre. Che tipo di Dio ci è stato rivelato? Un Dio pieno d'amore, pieno di compassione, un Dio interessato ai bisogni dell'uomo, un Dio che piange per il fallimento dell'uomo, un Dio desideroso di redimere l'uomo perduto. Gesù disse: «Sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto». Che meraviglioso Dio si è rivelato a noi. E questo è il Dio che adoriamo, amiamo e serviamo. L'Iddio che si è rivelato a noi attraverso Gesù Cristo. Se avete visto me, avete visto il Padre. Ora, in un certo senso, anche noi siamo rappresentanti di Dio nel mondo, e soprattutto quelli di noi che occupano la posizione di insegnanti della parola di Dio. Noi siamo qui davanti per rappresentare Dio e per annunciare la parola di Dio a voi. Ma che enorme responsabilità è questa? Perché se sto qui per rappresentare Dio, Dio vuole che io lo rappresenti in verità. Dio vuole che lo rappresenti in modo appropriato. Mosè ha avuto grossi problemi perché è venuto meno nel rappresentare Dio ad un certo punto. Quando nel deserto rimasero senza acqua la seconda volta, e il popolo iniziò a lamentarsi e a mormorare, e Mosè iniziò a dire: «Signore, non ce la faccio più, sono stanco di tutte queste lamentele. Questi non sono figli miei, e io sono stanco di portare questo peso. Signore, stanno mormorando di nuovo, sono stanco di loro». E il Signore gli disse: «Calmati, Mosè, vai a parlare alla roccia e uscirà dell'acqua dalla roccia». Quando Mosè andò vicino alla roccia, era ancora arrabbiato, e disse al popolo: «Devo colpire di nuovo questa roccia e darvi da bere ancora?» E prese il suo bastone e colpì la roccia con rabbia. E Dio, nel suo amore e nella sua grazia, diede l'acqua. Ma disse: «Mosè, vieni un po' qui. Tu non mi hai rappresentato bene davanti a questo popolo. Tu hai agito con rabbia, con ira. Tu hai percosso la roccia. Ma io ti avevo detto solo di parlare alla roccia. E ora loro pensano che io sia arrabbiato con loro. Ma io non sono furioso, non sono arrabbiato. E loro pensano che io sia furioso perché tu mi hai rappresentato così. Mosè, non mi piace essere rappresentato male. Mi chiedo cosa pensa il Signore di tutte le persone che lo rappresentano male, in modo pessimo. Tutti quelli che lo rappresentano in bancarotta, come uno che ha bisogno di soldi. Povero Dio, è disperato. Non ha più soldi, bisogna che offriate di più. È sempre a chiedere soldi. Che misera rappresentazione di Dio. E Dio disse: Mosè, dato che tu non mi hai ubbidito e mi hai rappresentato in modo pessimo, là a Meriba, tu non entrerai nella terra promessa. Oh, era una cosa seria. Il tuo sogno di una vita scompare ora perché? Perché sei venuto meno nel rappresentarmi correttamente. Rappresentante di Dio, oh Signore, aiutami. Aiutami a considerare quale grande responsabilità sia essere rappresentanti di Dio nel mondo. Se appaio arrabbiato, vi trasmetto un'immagine sbagliata di Dio, perché Dio non è arrabbiato con voi. Dio vi ama. Se sono furioso, vi trasmetto un'immagine sbagliata di Dio. Egli non è furioso. Dio ha una tale pazienza, una tale compassione, un tale amore verso di voi. E per essere un suo rappresentante devo anch'io essere compassionevole, misericordioso. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Che meravigliose parole. Come fate a dire mostraci il Padre? Non credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che dico non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me, egli fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no credetemi a motivo delle opere stesse. Per tutto il tempo Gesù aveva detto: le opere che faccio, esse rendono testimonianza di me. Io dico di essere il Figlio di Dio. Ora le opere che compio testimoniano che questo che ho detto è verità. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire i malati, rialzare quelli che sono caduti, Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire malati, rialzare quelli che sono caduti. Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere del Padre. Se no credete a motivo delle opere stesse, a motivo della testimonianza che esse rendono verso di voi. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Dobbiamo fare le stesse opere che Gesù ha fatto. Dobbiamo mostrare la stessa compassione, lo stesso amore, la stessa tenerezza, la stessa cura, e ne farete di maggiori, e ne farete di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel nome mio, io la farò. Ora queste sono due promesse legate alla preghiera, e sono così estese, così grandi, da rimanere sbalorditi. Gesù sta dicendo: tutto quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa, qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. Grandi, grandi promesse, dall'enorme estensione. Ma a chi vengono fatte queste promesse? Gesù non sta parlando ora alle moltitudini, non sta più parlando a loro, e non sta in piedi nel Tempio gridando: chiedete qualunque cosa nel mio nome, io la farò. Gesù sta parlando a quegli uomini che avevano lasciato tutto per seguirlo. Sta parlando ai suoi discepoli, e ai suoi discepoli Gesù aveva detto precedentemente: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora a chi sono rivolte queste meravigliose promesse? A colui che prima di tutto ha rinunciato a se stesso. E la sua preghiera non sarà una preghiera per la sua gloria, per il suo tornaconto, per il suo arricchimento. Gesù non sta dicendo qui: chiedi una Mercedes e te ne darò una. Chiedi qualunque cosa e io te la darò. Così noi possiamo iniziare a scrivere la nostra propria lista di richieste, con tutte quelle cose che vogliamo per noi stessi e per soddisfare la carne. No, no, hai capito male. Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Questo è il primo requisito per uno che vuole ricevere questa promessa. E prenda la sua croce. Questo è il secondo requisito. Significa sottomettere se stessi completamente, totalmente, alla volontà del Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E colui che ha sottomesso totalmente la sua vita alla volontà del Padre, che ha rinunciato a se stesso, che ha deciso di seguire Cristo, quello ha a disposizione questa magnifica promessa, questa enorme promessa del Signore. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Perché tutto quello che chiederò, in quel qualunque cosa, ci sarà solo e unicamente ciò che è nella volontà di Dio. Perché questo è quello che desidero vedere, questo è quello che desidero realizzare nella mia vita. Fare la volontà di Dio. Ora ci sono persone che danno scarsa importanza, che screditano la preghiera: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ma credo che sia quasi una bestemmia screditare questa preghiera, perché Gesù è stato colui che ha fatto questa preghiera. Signore, la tua volontà sia fatta. Oh, questa è mancanza di fede. No, non è mancanza di fede. È invece una grande dichiarazione di fiducia. Fiducia nel dire, nell'ammettere che io sono poco, conosco poco circa una determinata cosa. Sono uno stupido davanti ai gloriosi e immensi piani di Dio. Vedo le cose oggi in una maniera e domani in un'altra maniera. E sarebbe un dramma se Dio rispondesse ad ogni richiesta, a ogni desiderio, se dovesse stare dietro ad ogni mio cambiamento di idea, di desiderio, Oh no, 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 signore, ti ricordi quello che ti ho chiesto ieri? Ho cambiato idea. Ti prego. No, non lo voglio più. Mi sono sbagliato, signore. Questo è quello di cui ho davvero bisogno. Queste meravigliose promesse sono gloriose, ma sono solo per i discepoli. Sono limitate a loro. E Gesù va avanti dicendo: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E quali sono questi comandamenti? Che ci amiamo gli uni negli altri come Lui ha amato noi. Lo stesso Giovanni nella prima epistola parla dell'osservare i comandamenti di Gesù, ma poi dice: il suo comandamento è che ci amiamo gli uni gli altri. Se voi mi amate, disse Gesù, osserverete i miei comandamenti. Quindi io dimostro di amare Lui, Gesù, amando te. Sì, amo Gesù, e per questa ragione amo te. Perché questo è quello che Gesù mi ha comandato. E spesso è facile, perché siete così amabili. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, Paracleto, uno che ti sta a fianco per aiutarti, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità. E qui abbiamo la Trinità. Gesù dice: io pregherò il Padre, e il Padre vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, perché stia con voi per sempre. E così abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Qui vediamo una duplice relazione tra i discepoli e lo Spirito Santo. Primo, perché dimora con voi, para, con. Lo Spirito è chiamato Paracleto. E qui abbiamo la preposizione para. Sarà con voi, a fianco a voi. E sarà in voi, cioè dentro di voi. Ora, prima di accettare Gesù Cristo, lo Spirito Santo era con te. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto rendere conto di essere un peccatore e che ti ha fatto comprendere che avevi bisogno di aiuto. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto capire che Gesù Cristo era l'unica soluzione per il tuo peccato. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha attirato a Gesù e ti ha fatto arrendere al Signore e ti ha fatto dire: oh Signore, vieni nella mia vita. Questa è l'opera dello Spirito Santo con te, che ti ha portato ad arrendere la tua vita a Gesù Cristo. E nel momento in cui hai arreso la tua vita a Gesù Cristo, allora lo Spirito Santo è venuto dentro di te ed ha iniziato a dimorare in te. Voi lo conoscete, disse Gesù, perché dimora con voi e sarà in voi, dimorerà in voi. Paolo dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che dimora in voi? Quindi non appartenete più a voi stessi, perché siete stati acquistati. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi questa duplice relazione con lo Spirito Santo. Prima abita con me e mi porta a Cristo, e poi dimora in me nel momento in cui ricevo Gesù Cristo. Non solo. Nel libro degli Atti degli Apostoli scopriremo un'ulteriore relazione. Quando Gesù in Atti 1:8 dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà epi, su di voi. E quindi c'è questo potenziamento, questo rivestimento di potenza sul credente. Ma lo vedremo quando arriveremo nel libro degli Atti, non appena finiremo il libro di Giovanni. C'è una terza relazione, ma Gesù non ne parla qui. E disse: non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Poiché io vivo, anche voi vivrete. Ora Gesù stava parlando della sua partenza, dove vado non potete venire, sta parlando della sua morte, ma sta anche parlando della sua vita eterna. Io sto per andar via, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. e perché io vivo, anche voi vivrete. Quindi la mia speranza della vita eterna è basata sulla resurrezione di Gesù Cristo. Se Cristo non fosse risuscitato, allora la mia speranza sarebbe vana, la mia predicazione sarebbe vana, e la mia condizione sarebbe veramente triste, ma perché Gesù è risorto dalla morte. Pietro dice: «Grazie a Dio abbiamo una speranza viva, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte». Quindi questa gloriosa speranza viva che abbiamo, perché Egli vive, anche noi vivremo. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e che voi siete in me, ed io in voi. Che gloriosa relazione abbiamo ora con Dio! Cristo è nel Padre, noi siamo in Cristo, e Cristo è in noi, quindi il Padre è in noi. Che bello tutto questo! Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Dunque a chi si manifesterà Gesù? A colui che osserva i suoi comandamenti. E Giuda, non l'Iscariota, gli disse: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» Giuda, non l'Iscariota, che è già andato via, gli disse: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» Gesù rispose e gli disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui». La relazione dell'uomo con Dio si ha per obbedienza alla parola, ai comandamenti di Gesù, dimostrata e manifestata nel nostro amore. Quindi, se lo amiamo, osserveremo la sua parola, e il Padre e il Figlio verranno e dimoreranno presso di noi. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice che Dio dimori in voi attraverso la fede. Quella parola dimori è la stessa usata qui per dimoreremo, e significa letteralmente sistemarsi, essere a casa propria, nel tuo cuore. Il tuo cuore è la casa di Gesù. Ma è Gesù a suo agio? Si sente a casa sua? O ci sono delle cose che lo infastidiscono, che gli dispiacciono, dei quadri sul muro che non gli piacciono affatto? Quando ho accettato il Signore e l'ho fatto entrare all'inizio della mia conversione, sono entrato dentro casa e ho chiesto: «Che c'è, Signore? Qual è il problema? C'è qualcosa che non va?» Quei quadri sul muro, non posso tenerli, devi liberartene. Certe volte è dura da accettare, ci costerà delle rinunce, ma dobbiamo liberarcene. Gesù non può tenerle certe cose. Cosa c'è nel tuo cuore? Oh, che Cristo possa sentirsi a casa, che possa sentirsi a casa sua lì dentro, che il mio cuore possa appartenergli completamente. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Di nuovo la Trinità. Io, Gesù, vi ho detto queste cose, ma il Consolatore, Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Qui c'è una promessa, la promessa dell'aiuto dello Spirito Santo. Egli ci aiuta insegnandoci tutte le cose e facendoci tornare alla mente, facendoci ricordare le cose che Gesù ha detto. E poi il meraviglioso dono della pace. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Così ad uno sparuto gruppo di discepoli spaventati, Gesù dice, ecco, la mia pace. Io la do a voi, quel tipo di pace che aveva avuto quando la barca affondava nella tempesta e lui dormiva. Quella pace che viene dalla fiducia totale che Dio ha il controllo di ogni cosa che mi circonda. Dio ha ogni cosa sotto controllo. Pace. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste perché ho detto, io vado al Padre, poiché il Padre è più grande di me. È interessante quello che dice Gesù. Se voi mi amaste, vi rallegrereste. Sto per andare a stare con il Padre, sto per morire. Se mi amaste, vi rallegrereste. Non è interessante che quando qualcuno che amiamo muore, noi piangiamo? Ma se davvero li amiamo, dovremmo gioire per loro, perché andranno a stare col Signore. In realtà è perché amiamo noi stessi che piangiamo. Noi li riporteremmo qui in questa vita triste e in questo corpo sofferente. Noi li priveremmo di quella gloria, la gloria di abitare con Dio nel suo regno, nel loro nuovo corpo, nella nuova gloria con Lui. O noi li riporteremmo qui se potessimo. Li priveremmo di tutto ciò di cui stanno godendo per stare con noi, per far piacere a noi. L'ho detto prima e lo dico di nuovo. Se il Signore mi prende con sé e qualcuno di voi si riunisce e inizia a pregare, «Oh Signore, fallo risuscitare, fallo tornare qui!» Se poi torno, sono affari vostri. Gesù dice, «Se mi amaste, vi rallegrereste, perché vado al Padre». Che cosa magnifica essere con il Padre? È solo perché non sappiamo bene com'è il cielo che diciamo la terra è meravigliosa. La vita qui è stupenda. Era così giovane, che tragedia. È morto così giovane. Oh, ma che benedizione invece, che non ha dovuto passare per tutta questa sofferenza, per tutta questa miseria. La miseria di questo mondo malvagio. La realtà è che non sappiamo com'è il cielo. Anzi, spesso abbiamo idee sbagliate del cielo. Non ci rendiamo conto di quanto sia glorioso. È per questo che Paolo dice «Ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Se solo sapeste cosa il Signore ha in serbo per quelli che l'amano, se solo sapeste quale gloriosa eredità è riservata ai santi. Non preghereste, Signore, fa che torni qui». Ma direste, Signore, la tua volontà sia fatta. Quando mia madre era sul punto di andare col Signore, io pregavo, Signore, guariscila. Ma lei non era d'accordo con la mia preghiera. Io non voglio rimanere qui. Io voglio andare col Signore. Perché non mi lasciate andare con Lui? Invece di pregare, Dio guariscila. Non era affatto d'accordo con la mia preghiera. Se solo conoscessimo la gloria del regno di Dio. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando avverrà, crediate. Gesù aveva detto questo già al capitolo 13, al verso 19. Ed ora lo ripete qui. Uno degli scopi delle profezie nella Bibbia è proprio quello di farti credere, dicendo le cose prima che accadano, in modo che quando poi accadono veramente, tu credi. Sì, sapeva ciò di cui stava parlando. E così Gesù richiama questa profezia per far sì che diventi un pilastro per la fede. Ve l'ho detto prima che accada, così quando si realizzerà potrete credere. Ricordatevi che ve l'ho detto. Perché crediate che ho tutto sotto controllo. So quello che dico. Sta avvenendo tutto secondo i piani. Le cose non mi stanno sfuggendo di mano. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo. E Gesù sta per affrontare il principe di questo mondo nel giardino. Nel giardino Gesù sta per combattere contro ogni forza dell'inferno. Il principe di questo mondo viene, ma non ha nulla in me. E là nel giardino una battaglia terribile sta per essere combattuta. E Gesù arriverà a sudare gocce di sangue mentre combatte questa terribile battaglia spirituale, mentre si avvicina alla croce. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Gesù si alza e va con i suoi discepoli verso il giardino del Getsemani. Il capitolo 15 è ciò che Gesù dice sulla strada per il Getsemani. Probabilmente è mentre passano vicino ad alcuni vigneti che Gesù insegnerà loro di questa meravigliosa e profonda relazione tra i discepoli e il Maestro, e lo farà usando l'immagine della vite e dei tralci.